il capitolo 9, da 24 a 41. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da gloria a Dio. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Egli rispose: «Se sia un peccatore non lo so, una cosa so, prima ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero di nuovo: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Rispose loro: «Ve l'ho già detto e non mi avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?» Allora lo insultarono e gli dissero: «Tu sei il suo discepolo, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo infatti che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell'uomo: «Proprio questo è strano, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Ora noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati, vuoi insegnare a noi?» E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, e incontratolo gli dissero: «Tu credi nel Figlio dell'uomo?» E gli rispose: «E chi è il Signore, perché io creda in Lui?» Gli disse Gesù: «Tu l'hai visto, colui che parla con te è proprio Lui». Ed egli disse: «Io credo, Signore», e gli si prostrò innanzi. Gesù allora disse: «Io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo forse ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato. Ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane». Il cieco nato si trova ancora davanti ai sei, quasi in un giudizio. Essi hanno chiamato i genitori e anche con loro non sono riusciti a combinare niente. Allora chiamalo di nuovo questo graziato, questo che era stato cieco, e gli propongono, o meglio lo scongiurano, di riconoscere che Gesù è un peccatore. Da gloria a Dio. Addirittura lo invitano a fare un giuramento. Era un modo di dire normale questo: da gloria a Dio, proprio come dire: tu adesso cambia un po' il tuo modo di pensare, il tuo modo di essere. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Ecco quello che sanno i farisei, che quest'uomo non lo vogliono nemmeno nominare. Dicono quest'uomo, quasi con disprezzo. Il nome di Gesù, difatti, non può stare sulle labbra di questi farisei. Essi non accettano di nominarlo perché, per due motivi. Anzitutto, Gesù significa salvezza di Dio. Pronunciare il suo nome vorrebbe dire già in qualche modo credere. E ancora il nome di Gesù richiama il nome di Giosuè, che ha lo stesso significato, che è uguale, più o meno in ebraico si pronuncia uguale, noi lo abbiamo un po' cambiato. E Giosuè è colui che ha introdotto il popolo nella terra promessa, che ha portato il popolo dopo la conclusione dell'Esodo, lo ha portato nella terra promessa. Mosè non è entrato, è entrato Giosuè insieme col popolo. Quindi era, il nome di Gesù era un richiamo anche a questo fatto, quindi sarebbe un po' come riconoscere che quest'uomo, cioè che Gesù, porta finalmente alla libertà. Essi lo chiamano semplicemente quest'uomo e dicono è un peccatore. La proposta che fanno al ex cieco è di mettersi contro l'evidenza. Per il cieco Gesù non è un peccatore, anzi, è quello che lo ha portato ad aprire gli occhi. E allora egli risponde, se sia un peccatore non lo so. Cioè il cieco non entra in discussione. Non si mette neanche a difendere Gesù. Difatti Gesù non ha bisogno di essere difeso. Lui stesso non si è difeso, né quando si trovava davanti a Caifa, nemmeno quando si trovava davanti a Pilato e nemmeno davanti a Erode. Perché la luce non ha bisogno di essere, la si vede, non ha bisogno di essere difesa, non ha bisogno di parole di convincimento. Quindi anche questo ex cieco, che noi sappiamo che può rappresentare anche il battezzato, non difende Gesù, ma soltanto porta ancora la propria esperienza personale, i fatti, quello che è successo, e di fronte ai fatti non si può discutere. Una cosa lo so, prima ero cieco, ora ci vedo. Questo è un fatto indiscutibile. E questo è abbastanza chiaro per lui, ed è su questo fatto che lui vuol casomai pronunciarsi a riguardo di Gesù, si era già pronunciato dicendo è un profeta, mentre gli altri non si pronunciano sul fatto, ma come sappiamo, come abbiamo visto, sulla loro interpretazione della legge. Allora vi dissero di nuovo, visto che sul fatto non possono discutere, che cosa ti ha fatto, come ti ha aperto gli occhi, tutte cose che già erano state dette più volte risapute. Rispose loro, ve l'ho già detto, e non mi avete ascoltato. È inutile che ve lo ripeta, se non volete ascoltare, perché volete udirlo di nuovo? Si accorge qui il cieco che c'è malizia o intenzioni non buone in queste persone, ormai gli si è accorto e quindi non vuole più collaborare con loro. Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? E prende un po' in giro. Lui è sicuro di quello che è successo, di quello che sa e di quello che crede. Allora lo insultarono. E questo è l'argomento proprio di chi è nel torto, insulto. E gli dissero, tu sei il suo discepolo, noi siamo discepoli di Mosè. Già dalle discussioni avvenute con i giudei sappiamo quello che Gesù aveva detto. Mosè aveva parlato di lui quando aveva detto che dopo di lui, dopo Mosè, sarebbe venuto un altro profeta, pari a lui o più grande di lui, e che bisognava credere in quello. Essere discepolo di Mosè, quindi, voleva dire essere in attesa di questo nuovo profeta, essere in attesa di quest'altro attraverso il quale Dio avrebbe parlato. Si dichiarano discepoli di Mosè, ma non sono attenti a riconoscere se per caso non fosse già arrivato colui che Mosè aveva predetto. Quindi dicono di essere discepoli di Mosè, ma in pratica non prendono sul serio quello che Mosè aveva annunciato. Noi sappiamo infatti che a Mosè ha parlato Dio. E questo è chiaro, nella Sacra Scrittura c'è più volte questa convinzione. A Mosè ha parlato Dio, Esodo 33, al versetto 9. Quando Mosè entrava nella tenda, scendeva la colonna di nube e restava all'ingresso della tenda. Allora il Signore parlava con Mosè. Oppure, nel libro del Deuteronomio, alla fine, 34:10, non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, lui con il quale il Signore parlava faccia a faccia. E così anche in altri passi della Scrittura. A Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Quando Gesù si era presentato, non mi ricordo in che capitolo, avevano detto i farisei: di costui sappiamo di dov'è, che è un Galileo. Quando verrà il Messia, non si saprà di dov'è. Adesso proprio loro si contraddicono. Costui non sappiamo di dove sia. Quindi sarebbe una qualifica per il Messia, secondo loro, secondo quello che avevano detto precedentemente. Rispose loro quell'uomo: proprio questo è strano, che voi non sapete di dove sia. Quindi è una qualifica di dove sia. Eppure mi ha aperto gli occhi, seconda qualifica del Messia, che compie le opere di Dio. Ora, noi sappiamo, e qui il cieco parla a nome di tutti, perché questo lo sapevano anche i farisei e tutto il popolo, noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Adesso sono ben sicuro che voi non siete d'accordo su questa parola qui. Dio non ascolta i peccatori. Perché allora voi dite, allora è inutile che noi preghiamo, perché siamo peccatori, siamo tutti peccatori. Ma tra questa affermazione e quello che viviamo noi, che sentiamo noi, c'è di mezzo la morte di Gesù. Allora, qui l'ex cieco nato esprime la convinzione che avevano i giudei e che era vera, perché Gesù non era ancora morto per i peccatori. Allora, Dio non ascolta i peccatori. Cosa vuol dire peccatori a quei tempi? Voleva dire non aver fatto qualche peccato, ma essere peccatore voleva dire essere eretico, essere fuori dalla vera fede. Ora, se Dio ascoltasse quelli, sarebbe come approvare una fede non vera. Quindi Dio non ascolta i peccatori. Noi invece oggi diciamo, certo, Dio ascolta anche i peccatori, perché noi peccatori preghiamo nel nome di Gesù. Ci fidiamo non di noi, della nostra vita peccaminosa, dei nostri meriti, ci fidiamo davanti a Dio dei meriti di Gesù. Quindi la nostra preghiera, proprio perché siamo peccatori, ma proprio perché ci fidiamo di Gesù, è una preghiera che penetra le nubi, che arriva al cuore del Padre, il quale ascolta proprio i peccatori, come il ladrone sulla croce è stato ascoltato da Gesù, che non si fidava, non si appoggiava su se stesso, sui propri meriti o sulla propria fede, ma si appoggiava sulla obbedienza di Gesù e sull'amore di Gesù. Qui siamo prima ancora della morte di Gesù e della fede in Lui. Quindi noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. E l'esperienza era che Dio aveva ascoltato Elia, mentre non aveva ascoltato i falsi profeti. Dio aveva ascoltato Samuele, mentre Dio non aveva ascoltato i nemici della fede. Dio aveva ascoltato Mosè, mentre non aveva ascoltato quelli che tradivano la fede nell'unico Dio. Quindi questa era una convenzione, un argomento semplice. Se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. In fondo ce l'abbiamo dentro anche noi questa convinzione, per cui andiamo a dire a Sant'Antonio: prega tu per me, perché la tua obbedienza al Signore, cioè i suoi meriti o la tua intercessione potente. Oppure qualcuno di voi va a dire chissà dove, magari in qualche casa di preghiera: pregate per me quando avete particolari necessità, o fate una telefonata. Anche questo succede, per carità, perché abbiamo fiducia della preghiera di uno o di una comunità o di un gruppo che sappiamo che sono in obbedienza a Dio. Quelli che li ubbidiscono, è più facile che Dio li ascolti. Questo quindi un argomento, quello che il cieco dice ai farisei, abbastanza semplice e facile da comprendere, da accettare. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Proprio. Aprire gli occhi a un cieco nato, cosa voleva dire? Abbiamo già visto ieri. Aprire gli occhi a un cieco nato vuol dire benedire un maledetto. Un cieco nato era il maledetto da Dio. Ora, chi lo può benedire? Nessuno può fare qualcosa contro Dio. Può benedire un maledetto soltanto Dio. Può cambiare la situazione. Aprire gli occhi a un cieco nato è opera che solo Dio può compiere. E allora ecco come si precisa ancora di più la convinzione del cieco nato, di questo ex maledetto, ormai benedetto. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla, proprio perché l'opera che ha compiuto è opera di Dio, solo Dio può farla. Se costui non fosse da Dio, non solo un timorato di Dio, ma se non fosse da Dio, quindi se non avesse una particolare intimità con Dio, se non fosse uno direttamente mandato da Dio, non avrebbe fatto quello che ha fatto. Gli replicano con un nuovo insulto. I farisei non hanno argomenti, si trovano spiazzati, sono messi, come si dice, scacomatto, sono messi KO, e allora a loro non resta che l'insulto. Sei nato tutto nei peccati. Torna fuori la loro convinzione, siccome era cieco, sei nato tutto nei peccati. Però negano ancora l'evidenza, adesso non è più cieco, allora come sta in piedi questa accusa? E vuoi insegnare a noi? Prima erano stati loro a domandare il parere, a domandare un insegnamento a lui. Adesso si rimangiano le parole: vuoi insegnare a noi? E lo cacciavano fuori. Questo sei nato tutto nei peccati ci fa ripensare un po', perché vi ricordate il Salmo 50 o 51, quello che recitiamo tutti i venerdì? Pietà di me, o Dio, quello dice: nel peccato mi ha concepito mia madre. E questo lo dicono tutti gli uomini, questa parola. La diciamo anche noi, quindi, in fondo, sì, sulla bocca dei farisei questa parola suona come un insulto. Però noi sappiamo che è vero. Tutti siamo nati fuori del cammino che porta al Padre e abbiamo bisogno di trovare uno che ci prenda per mano e che ci conduca dal Padre. Quindi dicendo questo insulto dicono in fondo una verità. Siamo tutti bisognosi di qualcuno che toglie da noi il peccato, ci prende per mano per portarci sulla retta via, che ci fa luce, perché siamo altrimenti nella tenebra. e lo cacciarono fuori. Cosa vuol dire lo cacciarono fuori? È la parola tecnica per dire lo hanno scomunicato, lo hanno mandato fuori dalla sinagoga. Ormai il cieco nato che ha incontrato Gesù e che è stato toccato da lui e che gli ha ubbidito si trova solo. Ecco la situazione del battezzato. Il battezzato deve sapere che si troverà da solo con Gesù, prima di far parte della nuova comunità. Viene espulso, viene cacciato fuori dalla comunità a cui faceva parte prima. E il battezzato non deve aspettarsi altro che essere cacciato fuori dalla comunità degli uomini che lo avevano coccolato prima. Quindi questa è la nostra situazione, non dobbiamo desiderare di diverso. Essere approvati dal mondo, come tanti purtroppo cercherebbero, e magari qualcuno anche o in parte o del tutto rinnega Gesù Cristo, perché gli dispiace essere escluso dal mondo. Ma invece questa è la situazione normale di colui che riceve la luce da Gesù. E per poter portare la luce di Gesù al mondo bisogna lasciarsi mandare fuori, per lasciarsi illuminare del tutto dal Signore. Poi si può ridonare a quel mondo che è ancora nelle tenebre, si può portare quella luce che si è ricevuta. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e incontratolo gli disse, ecco che Gesù gli va incontro, proprio come dice la scrittura della sapienza, la sapienza di Dio. Essa medesima va in cerca di quanti sono degni di lei, appare loro ben disposta per le strade. Va loro incontro con ogni benevolenza. Questo dice il libro della Sapienza 6:16. La sapienza di Dio va incontro, Gesù va incontro a questo cieco. Tu credi nel figlio dell'uomo? Ecco, gli fa la domanda, l'unica domanda importante. Tu, cosa vuol dire tu credi nel figlio dell'uomo? Vuol dire tu aderisci al figlio dell'uomo, e sappiamo che questa espressione nella mente di Gesù, figlio dell'uomo, sta a dire il Messia, sta a dire il figlio di Dio. Figlio dell'uomo è come dire l'uomo, ma quell'uomo vero, creato secondo Dio, nella giustizia e nella santità della verità, come direbbe San Paolo. Tu credi nel figlio dell'uomo, cioè tu aderisci alla sua persona? Vuoi essere un tutt'uno con lui? Vuoi avere comunione profonda con lui e con lui soltanto? È la domanda che si fa al cristiano, perché diventi cristiano. L'espressione figlio dell'uomo non era nuova neanche per i giudei del tempo di Gesù, anche per loro questa espressione voleva dire il Messia, colui che è inviato da Dio, colui che è il definitivo, che è la presenza di Dio nel mondo. E gli rispose, e chi è Signore? Perché io creda in Lui? Non l'aveva mai visto, l'aveva incontrato? Sì. Che gli aveva toccato gli occhi, ma non l'aveva visto, perché era andato nel frattempo alla piscina di Silo e quando è tornato Gesù non era più lì. Quindi egli non l'aveva mai visto, non sapeva chi era. Perciò gli chiede, e chi è? Perché io credo in lui. Anche il battezzato non crede in Gesù così, ad occhi chiusi, vuol sapere chi è, deve conoscerlo. Quindi un po' di catechesi la deve cercare e accettare, di volere. Però il bello è che questo cieco chiede chi è, non com'è. Parlatemi di lui, che dopo se mi piace vi credo, se non mi piace non mi credo. No, semplicemente chi è. Io nel figlio dell'uomo voglio credere. Cioè in quello che Dio ha mandato io voglio credere. Ditemi chi è. Dimmi chi è. Così io li credo. È bella questa fede dell'ex cieco nato. Lui sa che la fede è aderire a una persona, non a un sistema di idee, a un modo di pensare, che se mi piace, se è secondo la mia logica, allora l'accetto, se no no. No, è una persona, Dio manda una persona, non una dottrina. Chi è? E la risposta di Gesù è quella che già abbiamo visto un'altra volta. Gesù gli disse: tu l'hai visto, colui che parla con te è proprio lui. Alla samaritana Gesù aveva detto così: colui che parla a te, che parla con te. Allora qui ci sono due parole importanti. Tu l'hai visto con i tuoi occhi. Adesso, in quel momento che stava parlando, l'aveva visto. Tu l'hai visto. Colui che parla con te. Allora anche qui ci sono due azioni, due soggetti. Uno è il cieco ha visto. E Gesù ha parlato. Gesù parla. È di Gesù la parola dell'uomo, l'ascolto. Colui che parla con te, colui che ti sta coinvolgendo, colui che ti ama perché ti rivolge la parola. Questo è il figlio dell'uomo, è il Messia. E tu l'hai visto, cioè non è uno sconosciuto del tutto, è uno con cui hai avuto un incontro già, prima che tu possa vedere. Colui che parla con te è proprio lui. Ed egli disse: io credo, Signore, e gli si prostrò innanzi. Ecco che questo ex cieco manifesta la sua fede con la parola e con i gesti, quindi con tutta la sua persona, con tutta la vita. Io credo, e lo chiama Signore. Dire Signore e dirlo in maniera cosciente, non come un complimento, è come dire: tu puoi comandarmi, tu puoi chiedermi quello che vuoi, sei il mio Signore. Gli si prostra innanzi, come uno schiavo che si mette ai piedi del padrone per attendere gli ordini. Gli si prostrò innanzi, segno di adorazione. Lo ritiene proprio Signore, il suo Dio, colui che gli può chiedere qualunque cosa. Questa è la fede. La nostra fede non è dire Signore, Signore, io credo in te, ma è dire Signore, fa tu adesso quello che vuoi con la mia vita. Eccomi, sono a tua disposizione. La fede è questa, la fede del cristiano. La fede del pagano è: credo che Dio c'è e che gli posso chiedere qualche cosa, lo posso comandare in qualche modo, che lui faccia quel che voglio io. La fede del cristiano è: credo in Dio, quindi ho fiducia in Lui e faccio quello che Lui mi chiede. Lui chiede a me, non io chiedo a Lui. Lui può chiedermi quel che vuole e io, eccomi, sono a sua disposizione. Io credo, gli si prostrò innanzi. Il gesto che esprime in pratica quello che vogliono dire le parole. Io credo vuol dire: eccomi, chiedi quello che vuoi. Questa è la fede del battezzato, questa è la fede del cristiano. Il cieco nato, guarito da Gesù, ci mostra qui qual è la vera fede. Gesù allora disse: io sono venuto in questo mondo per giudicare, strano, perché altre volte Gesù aveva detto: io non sono venuto per giudicare. Allora si contraddice? Beh, può darsi che noi non siamo capaci di tradurre bene le sue parole. Gesù non è venuto per giudicare. Cosa voleva dire allora? Voleva dire che lui è venuto per salvare. Gli uomini sono tutti fuori, sono tutti peccatori, come dicono i salmi, come dirà San Paolo, poi citando ancora i salmi. Gli uomini sono tutti fuori, non hanno bisogno di essere giudicati, perché sono già fuori, sono tutti nella tenebra. Allora non è venuto per giudicare, ma è venuto per salvare. Qui Gesù dice: io sono venuto in questo mondo per giudicare. Perché? Dice così. Ci sono degli uomini, che abbiamo visto proprio in questo brano, che pensano di essere giusti, di non aver bisogno di salvezza. Allora Gesù viene per dire, per dichiarare: guardate che voi che credete di non aver bisogno di un salvatore, siete fuori. Proprio questo atteggiamento è l'atteggiamento che rende più evidente la vostra condanna e che impedisce a me di salvarvi. È l'atteggiamento di autosufficienza che crede di far senza la salvezza di Dio, che crede di essere già a posto. Questo atteggiamento vi impedisce di accogliere quella salvezza che io porto per tutti. Quindi sono venuto per giudicare, come dicesse, sono venuto per discernere, per aiutare, per dare il via ad un discernimento, al discernimento definitivo. Gesù vuol salvare, ma quelli che non si lasciano salvare, a quelli Gesù deve poter dire: guardate che voi non siete salvati, anche se credete ad esserlo. Perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono, diventino ciechi, o si accorgano di essere ciechi, o tutti sappiano che proprio loro sono ciechi. Sembra quasi di, con altre parole, che Gesù dica quello che ha riferito Matteo e Luca, che le cose di Dio, Dio le manifesta ai piccoli, ai poveri, agli ignoranti, ai deboli, mentre le nasconde ai sapienti, ai dotti, a quelli che si credono d'essere. In fondo è la stessa cosa, detta con altre parole. Quelli che non vedono, vedano. Gli piccoli, gli ignoranti, quelli giudicati addirittura maledetti, vedano, quindi sono nella luce, capiscono le cose di Dio, le vedono, Dio gliele manifesta. E quelli che vedono, cioè quelli che credono di essere giusti, di essere a posto, di non aver bisogno di niente, diventino ciechi. Quelli non vedono proprio niente, le cose di Dio rimangono nascoste ai loro occhi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole, dissero: siamo posto ciechi anche noi? Così, con questa domanda manifestano quanta autosufficienza avevano in cuore, quanto credevano di essere a posto, di non aver bisogno della salvezza di Dio, di non aver bisogno di nuova luce e quindi di non aver bisogno dell'inviato di Dio, del Messia. Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato. Proprio al contrario, loro pensavano che quelli che sono ciechi hanno peccato. Gesù dice: se foste ciechi non sareste peccatori. Cioè, se ammetteste di essere ciechi, ci sarebbe qui quello che è la vostra luce, che è Lui Gesù. Se foste ciechi, se foste capaci di ammettere di essere ciechi, sareste umili da accogliere la luce di Dio. Ma siccome dite: noi vediamo, dal momento che dite: noi non abbiamo bisogno di niente, siamo a posto, il vostro peccato rimane. Cioè, restate fuori dal regno di Dio,
restate nella tenebra perché non state accogliendo quella luce del mondo che io sono. Gesù aveva annunciato, io sono la luce del mondo finché sono nel mondo. Siccome dite, noi vediamo il vostro peccato. Cosa vuol dire il peccato? Vuol dire resto senza l'amore di Dio, resto senza la luce di Dio, non essere sul cammino che porta al Padre, essere fuori strada. Dal momento che voi dite, noi abbiamo luce sufficiente, senza quella che Dio vuol mandare e che ha mandato, voi rimanete nella tenebra. Quindi qui i ciechi, cioè i farisei, sono dichiarati ciechi da Gesù. Non bisogna andare da loro a chiedere consiglio. Così noi siamo difesi da Gesù, sarà quello che farà anche lo Spirito Santo nel cuore dei credenti. Non andiamo a chiedere consiglio a chi non ha Gesù, a chi non ha la luce. Chi crede di vedere con la propria intelligenza, con le proprie capacità, con le proprie abitudini, con la sapienza degli uomini e non accetta Gesù, è cieco, e noi non andremo mai a chiedere consiglio a un cieco che ci indichi la strada. Ci porterebbe nella fossa insieme con lui, direbbe Gesù in un altro passo. Quindi, ecco, noi cercheremo di stare umili e di dire a Gesù, sei tu la luce, quindi vieni tu nella mia vita, credo in te. E ci prostriamo davanti a lui nell'atteggiamento di chi dice, dimmi tu quel che io devo fare. Mostrami tu la volontà del Padre, perché sei tu la luce. Mostrami tu qual è il cammino della mia vita, come piace a Dio. Perché sei tu che vedi la strada, sei tu la luce e nessun altro. Sia lodato Gesù Cristo.